Eccoci di nuovo con voi nel pomeriggio. Siamo nell'ultima parte di Maracanà e come sempre naturalmente 331-8200-213. Tra poco partirà Piazza Affari e tra poco partirà anche Spagna Costa Rica, e a questo proposito vi invito anche ad andare sul nostro sito TMU Radio Sport per trovare anche gli approfondimenti e curiosità sulle partite con le analisi appunto della nostra redazione, che vengono fatte quasi al termine di tutte le partite, con alcuni focus in particolare, e naturalmente spazio anche alla vittoria del Giappone sulla Germania. Tra l'altro 8 giocatori della nazionale giapponese giocano in Bundesliga, quindi pure questo è un altro dato da prendere in considerazione, ma ne parliamo, mi danno l'ok, è pronto. E allora buon pomeriggio a Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, ben trovato
Mario. Ma qui sta succedendo, cioè è bello questo mondiale con le grandi in difficoltà. Oggi arriva anche la sconfitta della Germania, una sconfitta diversa devo dire rispetto a quella dell'Argentina. Stavamo vedendo anche i dati, abbiamo dato un'occhiata alla partita: il 74% di possesso palla della Germania, 9 tiri in porta, 25 in totale, ben 771 passaggi ha effettuato la Germania, però il risultato alla fine vede la vittoria del Giappone. È una cosa, cos'è? Sì, è un segnale di cambiamenti, di un mondiale che è imprevedibile, che può succedere qualcosa di particolare. Come lo dobbiamo leggere, oppure è soltanto casuale?
Ma è un mondiale che è cominciato piano, con risultati, con tutti i risultati prevedibili, dopodiché nel secondo, terzo giorno, anzi al terzo giorno, sono cominciate le sorprese. Che la Germania potesse perdere, non ho visto la partita, ma che la Germania potesse perdere non avevo veramente il sospetto. Quindi è un, le squadre si sono evolute.
Esatto Mario, bravo, volevo venire proprio a questa cosa, perché ho visto anche Marocco-Croazia oggi, e anche il Marocco, così come le altre squadre africane, come dici tu, si sono evolute, sono tutte comunque organizzate, cioè anche se hanno un tasso qualitativo inferiore, comunque in campo sanno stare bene.
Sì, ora il Marocco è una squadra che viene da lontano.
Certo.
Non è, però anche la Croazia viene da molto lontano. Per cui sì, ci sono questi sbalzi, ed è curioso vedere per quanto continueranno, perché quando perdi la prima partita sei molto vicino all'esclusione. Devi vincere le altre, poi soprattutto per esempio squadre come la Germania, che avevano l'avversario più facile. È un mondiale che sta prendendo alle spalle.
Tra l'altro c'era questa cosa che stavamo notando, Mario, degli 8 giocatori del Giappone che giocano in Bundesliga.
Quello è tutto. Perché i giocatori vengono allenati e educati a giocare in un campionato di grosso riferimento. E d'altra parte è quello che succede in generale, che succede anche ai brasiliani, agli argentini. I brasiliani hanno 23 giocatori su 26 che giocano in Europa, quindi sì, quello è molto importante perché scolarizza soprattutto dal punto di vista tattico. Però mentre la partita di ieri, se andiamo a vedere, una logica c'è sempre. Mentre la partita di ieri, quella
l'Argentina, tu dici, con l'Arabia Saudita?
Sì, quella con l'Arabia Saudita, che è stato uno scivolone importante dell'Argentina. Però è stata anche una grande partita dell'Arabia Saudita.
Esatto, come no, importante, sì. Anche organizzativa, tutto, anche con giocatori di qualità, perché insomma i gol sono tutti e due di qualità, Mario.
Quindi sì, sono stati due bei gol. Ecco, quindi c'è da aggiungere questo. C'è da aggiungere questo nel senso che c'è una fase nuova, completamente nuova del mondiale e completamente inaspettata. Bisognerà vedere fino a dove si trascinerà, però la sconfitta di Argentina e Germania è molto significativa.
Sì. Due nazionali, una e tra l'altro Mario, una pronosticata come squadra possibile vincitrice della Coppa, la Germania.
Ma in pratica tutte e due, la Germania,
esatto,
anche... se la Germania dovesse vincere non ci sarebbe da meravigliarsi.
Certo. Sì. È anche vero, Mario, tu hai sottolineato l'Arabia Saudita che ha fatto una partita, è anche vero che la sconfitta della Germania è un po' diversa da quella dell'Argentina. Tu non hai avuto modo di vedere la partita, poi magari darai un'occhiata, però ti posso dire che la Germania comunque ha avuto più occasioni, ha giocato di più, per certi versi ha mancato il gol in alcuni momenti. Mi è sembrata meglio rispetto all'Argentina, ecco, come stare in campo e come cercare in qualche maniera di vincere la partita.
Avere un avversario, anche i giapponesi sono seccanti, fastidiosi,
sì,
come
sì.
Avversari,
sì.
Perché corrono dappertutto.
Corrono, sì, ha voglia.
Però l'Arabia Saudita ieri ha giocato una partita estremamente intelligente.
Renato,
l'Argentina si aspettava una partita difficile, cioè con un avversario che si chiudesse, pensava che comunque giocando a calcio sarebbe andata avanti. In realtà loro gli hanno costruito questo enorme spazio, questa enorme chiusura dentro il campo, che con quella difesa altissima che avevano. Quindi hanno contribuito a creare disordine. Quindi c'è stata una logica, ma d'altra parte Renard, l'allenatore della Francia, l'allenatore degli arabi,
sì, è uno che c'è.
I sauditi è un vecchio cuore di tenebra. È un grande tecnico, un grande motivatore, che ha vinto, l'unico che ha vinto per due volte la Coppa d'Africa con due nazionali diverse.
Come no? Questo... E poi tra l'altro Mario, le sue squadre più o meno stavano in campo sempre così,
Sì.
Sì.
Peraltro è una figura carismatica, sì, è sì. Stato eletto 4 anni fa il più bel CT del mondiale, quindi anche questo aiuta.
Sì, sì. Lui ha tentato anche un'esperienza con il Lille a livello di club qualche anno fa.
In Francia è tornato 3-4 volte,
sì.
E non è mai andata benissimo, una volta ha fatto una rimonta travolgente ma non è servita a salvare la squadra, però con le nazionali dove c'è bisogno di scegliere, non di fare altre cose intelligenti, con le nazionali lui non ha sbagliato un colpo.
Sì, lui stavo per così dirlo anche agli ascoltatori, ha allenato lo Zambia dal 2008 al 2010, l'Angola dal 2010 al 2011, poi di nuovo lo Zambia, poi ha fatto lo Sochaux, Costa d'Avorio 2014-2015, ha provato con il Lille nel 2015, ma un'esperienza che non andò a buon fine, poi Marocco, quindi non ci dimentichiamo anche il Marocco con cui
fece un ottimo volo.
Esatto, un ottimo mondiale.
Torneo.
Esatto, e poi questa avventura iniziata nel 2019, come diceva Mario, due Coppe d'Africa vinta, una nel 2012 con lo Zambia e l'altra con la Costa d'Avorio, quindi con due nazionali diverse a distanza di 3 anni ha vinto due Coppe d'Africa. Quindi questo
comunque
un po'.
L'Argentina è stata proprio soffocata ieri.
Sì, hai visto che fuori gioco, che linea del...
Loro si sono chiusi. Ma si sono chiusi all'altezza della metà campo.
Esatto.
Quindi non lasciavano, e poi c'è questo vantaggio adesso per questo tipo di squadre, per le squadre meno forti, che il fuorigioco automatico, per cui non ci sono più molte opinioni sul fuorigioco, ci sono delle certezze, e non poter pesare sulla discrezione di un arbitro ti aiuta a fare il fuorigioco, ad avere coraggio nel praticarlo.
Sì. Mario, ci sono delle domande per te che sono due temi fondamentalmente. Si va a toccare anche questa storia dei recuperi, perché stiamo vedendo dei recuperi molto diciamo così importanti in queste partite, no? Allora ti chiedo, un ascoltatore, Enzo, credo da Taranto, ti chiede, in alternativa a questi maxi recuperi discrezionali, non sarebbe meglio un tempo fermato in occasione solo degli infortuni, delle sostituzioni, delle revisioni al VAR e dei festeggiamenti? Perché questa cosa sta creando un po' di polemica. Tra l'altro Collina l'aveva detto all'inizio del mondiale, che si andava in una direzione di recuperare comunque il tempo perso, e aveva anche avvisato che le partite potevano durare un po' di più, arrivare anche a 100 minuti. Insomma, abbiamo visto dei recuperi di 14, 15, 7, 8 minuti, ormai quasi una regola. Che ne pensi tu, Mario, di questa cosa e della domanda anche dell'ascoltatore?
Penso che si stia andando in quella direzione del tempo effettivo. Cioè, in pratica ormai vengono recuperati tutto il tempo non giocato. Cioè, il recupero è veramente la somma, non è un riassunto del tempo non giocato, è una vera e propria somma. Questo credo che si vada incontro, che la FIFA abbia voglia di tempo effettivo, cioè come nel basket, perché altrimenti non ci sono spiegazioni.
Quindi tu pensi che si arriverà proprio al tempo effettivo, Mario?
Io penso che la strada sia quella, e che si stia cercando una scorciatoia per arrivarci, e senza fare una regola apposita. Quindi cercando di lasciare ancora in mano agli arbitri il giudizio. Però quando tu arrivi a fare 26-27 minuti di recupero complessivo in una partita, sia pure con un infortunio, io lo considero molto pericoloso, perché trasportatelo in campionato.
No, io...
Se tu ti ritrovi alla fine della partita con 10 minuti di recupero, bisogna vedere il risultato, perché altrimenti viene giù lo stadio. Ha una giustizia un po' sommaria. Allora o si dichiara che il gioco deve essere effettivo, il tempo deve essere effettivo, oppure non si può nemmeno lasciare così alla pazienza degli spettatori. Perché qui non è successo, non sono cambiati i risultati, ma in campionato di risultati ne cambierebbero tanti. Insomma, bisognerebbe che ci fosse una regola ben scritta, ben codificata.
Tu sei d'accordo nell'arrivare al tempo effettivo, oppure la vedi un po' una forzatura?
Ma sai, dipende, non sarebbe uno scandalo. Però ripeto, bisognerebbe saperlo.
Certo, come... una regola che dice questo, insomma, chiaro.
Bisognerebbe saperlo che
Io sono un po' restio, Mario, sul tempo.
In campo si gioca.
Sono un po' restio al tempo effettivo nel calcio, perché credo che sia, boh, non lo so, un po'...
Il calcio in tempo effettivo per i progetti che si facevano era un'ora di gioco effettivo, un'ora e cinque di gioco effettivo, e il resto erano gli stop, cioè la palla va fuori, il gioco si ferma, però tutto questo si capisce anche che si debba andare incontro alle esigenze della modernità, però il calcio è un'altra cosa, il calcio cambia molto, cambia completamente, così.
Sì, poi guarda, io ti devo dire la verità, Mario, non so come la pensi tu, però anche questo accostamento spesso che sento dire, no, come nel basket, però è uno sport diverso il basket, io non riesco a vedere una possibilità di portare delle regole di uno sport completamente diverso nel calcio. Secondo me sono due cose differenti che devono mantenere delle loro peculiarità e delle loro diversità.
Sì, io sono d'accordo con te. Però mi sembra, vedi che anche Collina quando ne ha parlato non ha parlato chiaramente di questo,
no.
Ha detto ci saranno partite più lunghe,
sì.
Lunghe, ma adesso sono veramente dell'eternità, mentre non è che tu ogni 5 minuti devi recuperare 5 minuti. Il recupero è un riassunto del tempo.
Ma per... poi Mario, c'erano i famosi film Febbre a 90, il teletrasmissione 90esimo minuto, 90 minuti sono 90 minuti, io posso capire se dai 5 minuti, 6 minuti perché c'è un recupero lungo, però arrivare a giocare come la... cioè, abbiamo visto giocare partite di 15 minuti, 16 minuti di recupero, e ci sono state due situazioni particolari in due partite con due infortuni gravi che hanno fatto perdere tempo e si sono fermate parecchie le partite. Però mi sembra che c'è una prassi 8-9
sì,
minuti.
Anche in caso di un infortunio, quando tu recuperi dai 3 minuti, 4 minuti di recupero, copri qualunque distanza. Non è che se tu ci metti 10 minuti ad aggiustare una situazione poi se ne debba giocare esattamente altri 10. Perché questo cambia la regola, questo cambia il calcio.
Certo.
Il calcio è un gioco conservatore perché lo si fa da tanto tempo e funziona così. Anch'io resto molto perplesso davanti a questi lunghi recuperi.
Mario, c'è un'altra osservazione di un ascoltatore che te la giro, ci saluta. Allora dici, nell'Arabia Saudita ci sono 9 giocatori su 11 che giocano nella stessa squadra, e ci chiede se avere una base solida, da risultati, vedi vari blocchi, ad esempio Juventus eccetera, quindi riferimento alla nazionale.
Sì, però questa è una regola che ormai non vale più nelle squadre di club, perché in Arabia forse, perché ci sono gli stranieri, cioè, ormai i blocchi sono finiti perché le squadre non possono offrire alla nazionale troppi giocatori. Come vedi non sono finiti da un pezzo, da quando sono tornati gli stranieri, anche questo privilegio non c'è più, che chiaramente avere più giocatori di una squadra aiuta a trovare un'amalgama, questo certamente, ma con gli stranieri come fai? Ora credo che nei sauditi gli stranieri non siano tanti, ammesso che siano ammessi.
Allora, altra domanda, Mario, per te sempre, dice, viste alcune partite, non è maggiore il rammarico per la mancanza dell'Italia? Con le alchimie dell'Europa, e forse il miracolo anche mondiale sarebbe stato possibile. C'è rammarico, Mario?
Beh, certo che c'è rammarico, ma poi noi pensiamo sempre al miracolo di vincere. Però anche quello di partecipare non è un miracolo piccolo, perché ci sei, sei dentro, discuti della tua materia. Così invece dobbiamo stare a guardare. Sono convinto che l'Italia passerebbe il girone, passerebbe il turno in qualunque girone. Poi probabilmente si fermerebbe agli ottavi, non lo so. Ma quel piccolo passo avanti che serviva, che servirebbe a, a coprire l'onore, credo che l'avremmo fatto. Ci sono ora, al di là di queste sorprese che stanno succedendo, però anche, anche nei gironi le gerarchie sono abbastanza chiare, almeno sembravano chiare. Quindi sì, è un grosso rimpianto. Quando l'Italia non va ai mondiali è sempre un grande rimpianto.
Assolutamente. Mario,
adesso è l'ora di farsene una ragione.
Bisogna farsi una ragione, sì. Anche, anche Mancini se ne deve fare una ragione da questo punto di vista. Allora, Mario, l'ultimo, chiudiamo con un audio di un ascoltatore al 331-8200-213. Vai.
Ciao Marco, buonasera direttore. L'ascoltavo sul... sul tempo effettivo e pensavo il fuorigioco automatico, semiautomatico, la VAR, la Goal Line Technology, cioè stiamo andando sempre verso un calcio sempre più perfetto, senza, cerchiamo di eliminare gli errori, ma forse la bellezza del calcio non è, non era pure quella della discussione, cioè a me non, non piace la direzione che stiamo prendendo. Stiamo passando.
Rosolino, Mario, a te la chiusura.
No, non piace nemmeno a me. Non piace nemmeno a me. Anche se c'è da distinguere nelle diciamo tecnologie, perché per esempio mentre la VAR diventa, resta comunque l'opinione di un arbitro davanti alla televisione e non sul campo. Le altre cose, il fuorigioco, il goal non goal, sono tutte cose dirimenti, sono tutte cose dove la tecnologia ti dice una parola definitiva e quella, dobbiamo pure accettarla, il tempo va avanti, per cui se si riesce ad evitare delle decisioni sbagliate, tutto quello che serve ad evitare questo deve essere poi benvenuto. Però ci sono cose che non, ci sono cose che appartengono al calcio, le pause stesse. Le pause stesse appartengono al calcio. Ed è abbastanza infantile cancellarle. Cercare di riguadagnare 2-3 minuti, che, no, non solo, poi oggi si fa il recupero sul recupero.
Eh sì, questa è una cosa infatti un po'.
Per cui non finisce mai.
Non finisce mai, sì, sì, questa è proprio la sensazione. Vabbè, ci andremo un po' a vedere. Mario, come sempre, grazie, siamo arrivati in fondo. Staremo un po' a vedere anche le prossime partite. Tra poco giocherà la Spagna e quindi che completerà il girone dove c'è la Germania. La vedi, Mario?
Sì, sì.
Gli diamo un'occhiata perché
io questa... vi dico sinceramente che 4 partite al giorno non riesco a vedere.
No, è difficile. Noi siamo, guarda, ti devo dire, noi stando qui in radio riusciamo a vedere quella della mattina, quella delle 2, poi insomma cambiano i turni eccetera, ma è difficilissimo guardare 4 partite in una giornata, è molto complicato, hai ragione.
No, ma anche proprio per esistenza personale.
Sì, no, perché sennò veramente fai solo questo, è una roba pazzesca.
Ce la faccio.
È vero. Mario, ci sentiamo venerdì per chiudere la settimana, grazie come sempre, un abbraccio e buona, allora buona Spagna, ci vediamo la Spagna, questa Spagna che ha l'età media di 25 anni, Mario, guidata da Luis Enrique, questa altra caratteristica della Spagna di Luis
Enrique. Una bella squadra, squadra. Luis Enrique forse è il più bravo di tutti.
Staremo a vedere, la commenteremo. Grazie Mario, buon proseguimento, a presto, buona partita. Ci fermiamo, vi saluto, vi lascio a Piazza Affari con la coppia, speriamo bene, che vada tutto bene, Sticozzi Marinucci, non c'è Cesarini, speriamo bene. Le lascio questa coppia in mano a Gennaro Lapadula e speriamo bene pure da questo punto di vista. E insomma, speriamo che ce la caviamo in qualche maniera. Scherzo naturalmente. State sempre con noi, TMV Radio, scaricate l'app, buon proseguimento. A domani alle ore 13, vi aspetto con Maracanã.